Radio Italia 5 presenta Il Parco Racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta. Quando la radio ti racconta la natura. Buongiorno a tutti i nostri amici all'ascolto, bentornati a Il Parco Racconta, settimanale di informazione realizzato in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Puntata molto ricca di argomenti e di contributi, dunque iniziamo subito con la prima notizia. Il Casentino, insieme al Parco Nazionale, alla Valle del Savio, Val Tiberina e Valle del Bidente, parteciperà all'ottantesima mostra dell'artigianato a Firenze, Fortezza da Basso, che si terrà dal 23 aprile al 1 maggio. L'obiettivo che gli enti locali coinvolti si pongono è quello di promuovere tutto il territorio a cavallo della dorsale appenninica all'interno di un ambizioso progetto di promozione territoriale denominato Turismo Senza Confini. Ascoltiamo dunque il primo servizio di oggi, l'intervista al sindaco di Pratovecchio Stia, Niccolò Caleri, che presenta questo progetto.
Credo veramente che sia un'occasione davvero importante di promuovere un territorio vasto ma accomunato da tanti elementi, territorio veramente ampio per noi che lo viviamo, che spesso percepiamo molto i confini fra vicini, diciamo così, fra territori che in realtà distano a volte mezz'ora, 40 minuti. L'area di cui stiamo parlando è il Casentino, la Val Tiberina e la Val di Savio e la Valle del Bidente in Romagna. Spesso da noi percepite come molto lontane e diverse, ma in realtà per persone, per turisti che vengono da paesi lontani sono invece posti assolutamente adiacenti, per i quali viaggiare diventa assolutamente normale.
Due sono i concetti che li accomunano: uno è una connotazione appenninica del territorio e uno poi è la presenza del Parco Nazionale, che comunque lambisce o incorpora tutti questi territori. Sono i due denominatori comuni dai quali siete partiti?
Sì, assolutamente, il parco come veramente un velico di questo progetto, fulcro non solo per la bellezza degli ambienti del parco e la ricchezza di flora e fauna che può offrire, ma proprio perché rappresenta anche un veicolo promozionale e turistico di inestimabile valore. I parchi in Italia sono, se non sbaglio, 23, e quindi è chiaro che il nostro, che fra l'altro è uno tra i più visitati, offre sicuramente un'occasione di promozione ineguagliabile. Partendo quindi dal parco come fulcro principale, ci siamo detti qual è la cosa che ci unisce. È proprio l'ambiente, è proprio il nostro territorio, la dorsale appenninica, che vede unire insieme la natura a un elemento però molto forte storicamente caratterizzato, che è quello dell'arte e dell'artigianato, che caratterizza tutti questi territori. Basti pensare alle terre di Piero, che mettono in condivisione appunto tutta la Val Tiberina e la parte romagnola. Basti pensare a quanti legami esistono anche a livello storico fra Casentino e Val Tiberina. La stessa cosa, il parco veramente mette insieme il Casentino con la Valle del Bidente e del Savio, per cui ci sono veramente tanti elementi accomunanti, ed è su questi che noi dobbiamo puntare.
Parlare di artigianato però significa inevitabilmente anche parlare di economia, quindi una prima buona notizia, fra virgolette se vogliamo, è che nonostante la crisi, evidentemente in questi territori appenninici, rurali, anche marginali se vogliamo, l'artigianato esiste e resiste. La seconda è: in quali settori può addirittura svilupparsi e potenziarsi?
Sì, il messaggio forse è proprio esplicato dal titolo che abbiamo dato a questa nostra presenza alla mostra dell'artigianato. Il titolo è proprio Artigianato d'Appennino, e diciamo come esplicazione di questo è: dove la natura incontra l'arte, fra le terre di Piero del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Questo perché secondo noi l'arte e l'artigianato prendono proprio vita dai materiali stessi che si ritrovano nel territorio, nell'ambiente, e che da sempre forniscono l'elemento essenziale sia per l'arte che per l'artigianato. Ad oggi, nel caso specifico, voi pensate proprio, penso anche al mio comune, che è anche sede del Parco Nazionale, fra l'altro, noi stessi vantiamo la presenza della Biennale del Ferro Battuto, che da tantissimi anni porta in tutto il mondo i migliori Fabbri, li convoca qui a Stia biennalmente, quindi questo dà una forza enorme anche di promozione turistica, ma pensiamo anche al panno casentino, altra eccellenza di tutto il nostro territorio, di tutta la vallata. Pensiamo anche però al legno, alla pietra, tutti elementi naturali che poi però trovano nell'applicazione artigianale, diciamo, uno sfogo veramente naturale molto molto importante anche per il futuro.
Sabato prossimo questo programma andrà in onda in diretta proprio dalla Fortezza d'Abbasso di Firenze nel giorno dell'inaugurazione dell'80ª mostra dell'artigianato. E adesso cambiamo argomento. Al via la 5ª edizione di Energicamente, progetto scolastico che insegna ai ragazzi degli istituti medi e superiori la cultura del risparmio energetico. L'iniziativa, promossa da Estra in collaborazione con Legambiente, Regione Toscana e Giunti Progetti Educativi, si compone di 250 percorsi scolastici. Sono 6.000 i ragazzi che vi partecipano. Al termine del percorso didattico, spazio a due concorsi. Re-Energy, pensato per i singoli studenti e per le loro famiglie. Green Pirates, dedicato a classi intere. E per concludere, l'Energy Festival, una grande festa che si svolgerà nei centri storici di Arezzo, Prato e Siena il prossimo maggio. Ecco ai nostri microfoni i pareri di Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana, e di Federica Fratoni, assessore all'ambiente della Regione Toscana.
È incredibile come oramai da 5 anni a questa parte, da quando si è insediato questo progetto, sono le insegnanti e i ragazzi a chiederci, ancor prima che inizi il progetto, di intervenire. C'è un grande affetto per questo progetto, siamo molto anche onorati di esserci dentro. C'è un legame stretto tra i nostri educatori, i nostri formatori e le insegnanti sensibili, tanti insegnanti sensibili che si sono presi cura poi di aggregare la propria scuola, la propria classe a questa grande progettazione. Stiamo parlando di oltre 6.300 ragazzi che non sono solo in Toscana ma anche nelle Marche e nell'Abruzzo, quindi un grande progetto interregionale dove veramente si creano anche grandi aspettative.
Sì, dal patrocinio, è un patrocinio assolutamente non formale ma molto sentito, perché è un'iniziativa che certamente costituisce anche un punto di orgoglio. Devo dire che oggi le politiche ambientali sono diventate un valore aggiunto, non vengono più vissute come un vincolo, non squisitamente una tutela, ma portano invece grandi opportunità di sviluppo, per cui credo che contribuire allo sviluppo di una cultura partendo da un rapporto proficuo con le giovani generazioni credo che sia un percorso virtuoso che sono felice sia prima di tutto voluto e sostenuto da attori fondamentali quali appunto un grande gestore come Estra, Legambiente, Giunti per i progetti educativi e vedo che di anno in anno sono iniziative che crescono anche nell'interesse e nell'offerta didattica.
Parliamo adesso di volontariato nel Parco Nazionale, perché anche quest'anno l'iniziativa sta ottenendo un grande successo. I perché sono ben riassunti nelle parole di uno dei giovani volontari chiamati a collaborare alle tante iniziative dell'ente in campo scientifico, di ricerca, di promozione, a fianco del personale dell'ente e del Corpo Forestale. Il servizio è di Mattia Speranza.
Ciao, sono Simone, anni 32, lavoratore, vengo da Bologna. La settimana scorsa ho fatto un volontariato presso le Casentinesi, principalmente abbiamo segnalato i problemi che c'erano sui sentieri che ci avevano comunque detto di controllare, abbiamo messo a posto e pulito. E niente, quello che ho trovato durante questa settimana fondamentalmente è innanzitutto delle bellissime persone, sia la cooperativa sia i miei compagni, diciamo, di viaggio. Secondo, ho trovato quello che purtroppo non posso trovare qua in città come Bologna, ovvero la natura, rispetto per l'ambiente, pace e tranquillità. Direi che è stata una settimana molto produttiva. E niente, grazie ancora di tutto a tutti quanti e alla cooperativa.
Queste le belle e significative parole di Simone, uno dei volontari del turno appena conclusosi nel parco. Prossimi appuntamenti a giugno, con un weekend dedicato alla avifauna e un turno per le famiglie. Ma la grande novità, che darà senza dubbio ulteriore lustro e forza al progetto, sarà il turno di 2 settimane a cavallo di giugno e luglio, dal 27 al 10. Il turno vedrà infatti come volontari, accanto ai partecipanti italiani, ragazzi e ragazze da tutto il mondo, grazie ad un accordo di collaborazione con la Youth Action for Peace, una ONG che organizza campi internazionali da ormai quasi un secolo. Un ulteriore passo avanti verso una partecipazione attiva e consapevole dell'area protetta, oltre ad un nome, quello di Foreste Casentinesi, che travalica sempre più spesso gli stessi confini nazionali.
Sono circa 20 le manifestazioni di tutti i versanti del Parco Nazionale che hanno presentato la loro candidatura per prendere parte a Festa Saggia 2016, l'iniziativa che mira a valorizzare nelle sagre e feste paesane le produzioni e le tipicità locali, inserendo come concetto fondante anche la corretta gestione e trattamento dei rifiuti. Festa Saggia ha per il secondo anno l'appoggio dell'Ente Parco Nazionale di Slow Food. Il nostro inviato Gianni Verdi ha intervistato Andrea Rossi dell'Eco Museo del Casentino, artefice di Festa Saggia fin dalla sua prima edizione nel 2008.
Chiaramente l'interesse è quello di far crescere questa iniziativa, appunto come detto nata dal 2008 all'interno dell'Eco Museo del Casentino. Il fatto che si siano innestati soggetti nuovi e diversi, come appunto il Parco Nazionale e lo stesso Slow Food, ha chiaramente dato un input molto importante all'iniziativa. E nello stesso tempo annualmente cerchiamo di farla crescere anche rispetto all'attenzione a tematiche nuove, che siano in grado anche di farlo crescere proprio come percorso di qualificazione degli stessi soggetti che ci partecipano. La cosa è avvenuta anche quest'anno e quindi ci sono interlocutori nuovi, il percorso prosegue in maniera interessante, anche proprio riferita ad alcuni aspetti, come ad esempio stringere patti sempre più significativi con i produttori locali, far sì che le feste diventino effettivamente un momento di comunicazione del territorio a 360 gradi. Nello stesso tempo andando anche a interfacciarsi con tematiche diverse, come il rapporto possibile con i ristoratori della zona, quindi cercando di superare anche questa dicotomia tra le sagre e i ristoratori.
Si va quest'anno verso un numero di circa una ventina di soggetti aderenti. C'è una buona fetta di continuità rispetto agli anni passati e c'è anche qualche novità, giustamente.
Sì, esatto, c'è sicuramente una serie di feste che ormai hanno sposato questo tipo di percorso e da anni lo perseguono, ma ci sono anche altre che si affacciano per la prima volta rispetto a questo progetto, quindi questo chiaramente è interessante, è positivo e appunto faremo in modo che ulteriormente ci sia una crescita anche per quest'anno.
Mi accorgo parlando che si sta proprio andando alla base dei criteri dello stesso Ecomuseo, che ha piacere di parlare al mondo ma si rivolge soprattutto alle comunità locali perché prendono coscienza della loro ricchezza. Forse in questo contesto il ruolo di un ente come quello del Parco Nazionale può essere quello di dare la maggior visibilità possibile grazie alla sua struttura appunto di livello superiore.
Sì, sicuramente questo è uno dei temi sui quali volevamo lavorare di più quest'anno, cioè proprio l'aspetto promozionale, l'aspetto dell'immagine coordinata, in modo che possa uscire anche all'esterno e possa guidare proprio anche le scelte dei turisti che vengono dall'esterno. Quindi su questo c'è bisogno di un ente, di una serie di enti, di soggetti che ognuno per la propria competenza attraverso i propri canali riesca appunto a comunicare in maniera decisiva e convincente questo marchio.
Una giornata di aggiornamento dedicata alle guide escursionistiche e agli operatori delle strutture informative del parco è in programma giovedì 14 aprile al Centro Culturale Sandro Pertini di Santa Sofia, provincia di Forlì Cesena. Fra gli argomenti trattati, i progetti LIFE, la candidatura di Sasso Fratino a patrimonio dell'umanità UNESCO, il percorso della CETS, Carta Europea del Turismo Sostenibile, le novità della sentieristica e dell'escursionismo, gli strumenti promozionali del parco, dalle guide alle nuove app. In questi giorni si moltiplicano le iniziative di commemorazione degli eventi bellici dell'aprile 1944, che portarono anche nel territorio del parco a massacri di civili inermi da parte delle truppe nazifasciste. Vediamo alcuni degli appuntamenti in programma. Questa mattina Stia e il Comune Lampi hanno ricordato la strage di Vallucciole, 108 vittime, fra cui molte donne e bambini. San Godenzo ricorda invece l'eccidio di Castagno d'Andrea. Questa sera alle 21.30 al Circolo Arci di Castagno d'Andrea sarà proiettato il video La notte più lunga di Stefano Ballini. Seguiranno gli interventi dell'autore e del sindaco di San Godenzo, Alessandro Manni. Domani domenica alle ore 11 all'oratorio della Beata Vergine Maria, Santa Messa in suffragio delle vittime. A Biserno, frazione di Santa Sofia, domani dalle 9.30, Sentieri Partigiani, Tracce di Libertà, escursione con commemorazione della strage di Biserno con il poeta narrante Roberto Mercadini. Iniziativa organizzata dall'Ampi di Alfonsine e di Santa Sofia, con il patrocinio dei comuni e del Parco Nazionale, con le guide di Quota 900. Il sentiero di Crinale fu teatro della battaglia più cruenta del rastrellamento d'aprile. Verrà ripercorso in una giornata di commemorazione storica di quel tragico evento. A questo argomento il Parco, con l'Istituto per la Storia della Resistenza della provincia di Forlì-Cesena e con il CRED dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, ha dedicato la carta escursionistica tematica «I segni della memoria e i luoghi della resistenza». E questa era la nostra ultima notizia. Per oggi il Parco Racconta termina qui. Ci lasciamo, come sempre, con le note di un brano, stavolta di Francesco De Gregori, La storia siamo noi. A risentirci sabato prossimo, quando andremo in onda, vi ricordo, in diretta dalla Fortezza d'Abasso di Firenze per la mostra dell'artigianato. A voi tutti, buon fine settimana.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi, queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono, tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso in casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere. Tutto da perdere. E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può negare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
Radio Italia 5 presenta Il Parco Racconta, un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Racconta, storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta, quando la radio ti racconta la natura.